saluto questo evento diciamo, importante nell'ambito dell'evento della Fiera delle Parole ha ritrovato sede nel nostro museo ebraico e siamo veramente felici perché il compito di questo museo si è proposto è di avere un contatto con la cittadinanza di tutti i padovani e poter portare alla città la cultura ebraica e il pensiero ebraico. E un'occasione come questa è veramente molto importante per i temi che vengono trattati, e, il pensiero ebraico del Novecento, i pensatori ebrei di origine ebraica e importante pubblicazione molto significativa del poligrafo che raccoglie tutta una serie di interventi dei importanti pensatori e filosofi di origine ebraica ed ebrei del Novecento. Ecco, noi sono quattro e sono veramente contenti e magari mi auguro che altre iniziative come queste in collaborazione anche con cui poter continuare su questi temi che ci fanno molto piacere. Grazie.
Grazie a tutti per essere qui, sono Chiara Finesso, direttore editoriale della casa editrice Poligrafo che ha pubblicato il volume che ci accingiamo a presentare. Anzitutto l'iniziativa si colloca, come già ricordato il Presidente, nell'ambito della 14ª edizione della Fiera delle Parole, diventato ormai un tradizionale punto di incontro, proposta e sostenuta dall'amministrazione comunale. Un sentito ringraziamento ancor più dopo le parole del Presidente Parenzo alla Museo della Comunità Ebraica che ci ospita, siamo davvero particolarmente lieti di svolgere questa prima presentazione della nostra pubblicazione in questa sede. E un ringraziamento doveroso al professor Rocci, il professor Antonio Annalise, che ha accolto il nostro invito a parlare di questo incontro. Mi fa piacere ricordare che il volume che abbiamo pubblicato insieme a è stato curato da Laura Salon, entrambe studiose e docenti di storia della filosofia contemporanea all'Università di Padova. Come casa editrice sono poi doppiamente felice di questo incontro, uno per aver accolto una importante iniziativa editoriale sulla questione cruciale della cultura europea del Novecento nel nostro catalogo, e anche perché questa pubblicazione rappresenta, come poi ci racconterà anche brevemente la professoressa Giacomini, la ripresa con il numero monografico di una importante storica rivista italiana di filosofia, Paradosso, che è stata fondata nel 90 da alcuni tra i più importanti studiosi italiani di filosofia, Massimo Cacciani, Umberto Cui, Vincenzo Vitiello, Carlo Sini e Giacomo Aramao. Quindi questa ripresa dopo qualche anno di sospensione, anche nelle riviste di lunga tradizione, insomma, ci fa davvero come casa editrice particolarmente contenti. Grazie a tutti e buona presentazione. Lascio la parola alla professoressa Giacomini.
ma anche la letteratura, come Franz Kafka e Paul Celan, il pensiero politico, come Jean Hergé e Anna Arendt, o che hanno addirittura creato nuovi ambiti di ricerca, come Freud. Lo scopo del primo numero della nuova edizione della rivista di filosofia Paradosso, che presentiamo stasera, dal titolo Prospettive filosofiche dell'ebraismo, intrecci e divergenza nel cuore di una grande eredità, credo che già il titolo del numero sia e quello di riflettere sul pensiero di alcune di queste figure cercando di cogliere l'universalità del messaggio che viene dalla Torah e riconoscere il debito originale che lega la cultura europea alla radice ebraica. Siamo ebrei, siamo greci, si chiede Derrida, non viviamo nella differenza tra l'ebreo e il greco, che forse è l'unità di quello che chiamiamo storia. La novità che è stata individuata come una vera e propria svolta ebraica nel pensiero del Novecento è stata rappresentata non tanto dal dialogo che evidentemente ha origini antichissime, sono due tradizioni diverse, quella greca della filosofia e quella ebraica del giudaismo, ma nella nascita di una modalità differente di riflessione in cui Atene e Gerusalemme non si confrontano più rimarcando la loro indipendenza e separatezza, ma danno vita, lo danno vita a un diverso e caratteristico modo di pensare. Tale modo di pensare, credo si possa dire senza timore di essere azzardati o riduttivi, si contraddistingue per porre al suo centro la relazione con l'alterità. Altro è ciò che il logos greco appunto, comunque determinato, non è mai in grado di fare proprio e con cui è chiamato costantemente a misurarsi in un rapporto che non ammette dialettica, un rapporto che resiste ad ogni possibilità di conciliazione o totalizzazione. Emblematica di questo nuovo paradigma del pensiero filosofico è la situazione del faccia a faccia con il volto dell'altro, che sta al cuore della filosofia di uno dei più grandi interpreti del pensiero ebraico contemporaneo, del pensiero ebraico del Novecento, che è Emanuele Levinas. Faccia a faccia, come relazione irriducibile e ultima, in cui l'altro resta sempre insuperabilmente trascendente. Stabilire una relazione con il volto vuol dire accoglierlo nella sua assolutezza, senza renderlo relativo a Dio, senza inglobarlo. In termini di semplicità potremmo dire che se c'è davvero dell'altro e non solo del Dio, esso resterà sempre esteriore e inadeguabile al pensiero che lo pensa, senza però mai riuscire a ridurlo a sé, senza mai riuscirne a fare un pensato. Questa relazione, che non ammette né ontologia né fenomenologia, ed anzi si sottrae, dichiara di sottrarsi alle diverse forme con cui la filosofia occidentale, nelle sue principali o prevalenti espressioni, da Aristotele ad Heidegger, ha ricondotto ogni altro all'ideico, in un movimento di appropriazione insieme di sottomissione, viene caratterizzata da Levinas come etica. Il suo imperativo è l'impegno a rispettare la trascendenza inappropriabile dell'altro, quale si manifesta in ogni singolo volto nella sua unicità, che sfugge a qualsiasi universalizzazione. Altro come assoluto dissimile, liberato da ogni essenza, da ogni genere, da ogni somiglianza, altro che mi resta sempre di fronte. E questa, nella riflessione non solo di Levinas, ma di Blanchot e di Spallot, autori che sono tutti convocati nel fascicolo di Fabiano, viene afferrabile quintessenza della condizione ebraica. Refrattaria, come dice Blanchot, ogni sintesi, priva di positività e di posizione, sempre dislocata e affrontata all'erranza. Condizione che non è riservata solo al popolo eletto, ma è situazione universale che fa dell'esilio la città stessa dell'esistenza. L'ebraismo, come scrive Maurice Blanchot, pensatore non ebreo che tuttavia mostra di comprendere l'universalità è la sentinella che difende il cuore dell'essere e impone di cercare una parola che, senza fare riferimento all'unità, restituisca l'unità di ogni singolo uomo, di ogni singolo uomo nella sua unicità. Di qui la ricerca, soprattutto in autori, per citarne alcuni più significativi, come Paul Sagan e Sarah Kaufman, di una parola diversa da quella della tradizione filologica occidentale, una parola senza potere, che sappia raccontare ciò che non è concettualizzabile ed anzi ciò che è inimmaginabile. Ma è ancora possibile, e che questo, come potete immaginare, uno snodo fondamentale e tragico della questione, è ancora possibile tornare a raccontare o addirittura a fare poesia dopo Auschwitz? Se Adorno aveva venuto che scrivere una poesia di Auschwitz era un atto di barbarie, se era invece ritiene necessaria una parola che senza neutralizzare né quantomeno perdonare l'orrore, ne custodisca il vento assoluto e sappia farsi canto dei commessi. Il tentativo presente in molti dei pensatori di cui parla un piccolo di cogliere la dimensione universale del realismo rischia tuttavia di perdere nella specificità e dunque il particolare insegnamento, facendone o rischiando di farne una delle tante filosofie nate dalla crisi del sistema dialettico. Con le parole di Levinas, in un saggio significativamente intitolato Una religione d'altrui, il giudaismo, nel senso contrario alla filosofia che fa del se stesso l'ingresso nel regno assoluto, ci insegna una trascendenza reale, ovvero una relazione con colui che l'anima non può contenere, quale si manifesta non nel rapporto con una dimensione ultraterrena e oltremontana, ma nell'esistenza concreta. Scrive ancora Levinas: non posso descrivere la relazione con Dio senza parlare di ciò che mi impegna nei confronti di altri. Non dico che altri sia Dio, ma nel suo volto io sento la parola di Dio. Ma allora qui il problema. Com'è possibile in questo quadro una relazione positiva tra giudaismo e filosofia che non riduca la portata, l'innovazione di pensiero, come vogliamo chiamare, del giudaismo, la sua appunto unità, non sta ovviamente nel panorama in particolare, così come viene in questo panorama contemporaneo. E qui vorrei citare, mi permetto di citare, l'originale e anche direi provocatoria risposta di cui mi sono occupato parte di un piccolo contributo all'interno del fascicolo, provocatore risposta offerta da Jacques Derrida. Jacques Derrida, che particolarmente negli ultimi anni della sua produzione, riconosce nel sì all'altro l'ispirazione ultima del suo pensiero, che lo avvicina profondamente al Finas, e che consiste nel, che gli dice, farsi marrano. Si può parlare di un proprio marranesimo filosofico, simile cioè a quegli ebrei che nella stagna medievale si convertirono al cristianesimo non solo per tutelare la loro vita, ma per salvare, questa è l'interpretazione di Derrida, la loro ebraicità. Farsi marrano significa per verità tradire il messaggio religioso dell'ebraismo per conservarne però, questo è il punto decisivo, l'istanza etica fondamentale, rendendolo capace di dar luogo a una diversa politica. Questa è la sfida del pensiero politico, molto interessante dal mio punto di vista, dell'ultimo verità. Per questo bisogna riconoscere e afferma che la fedeltà al principio etico dell'accoglienza del volto, nella sua assolutezza, e sin dall'inizio, entro l'orizzonte del finito in cui la politica si muove, spergiurato di fronte alla pluralità dei volti che chiedono giustizia. Alla faccia a faccia, di cui parlavo all'inizio, e sempre originale di un terzo, e la politica è chiamata a stabilire chi dei due passa avanti, a definire gerarchie, criteri, condizioni, a far lavorare appunto l'incondizionato nell'ambito del condizionato. Si tratta comunque di negoziare l'ospitalità assoluta dovuta al volto dell'altro con l'impegno nei confronti della pluralità dei volti che abitano. La necessità di saldare etica e politica per rendere realmente seconda, questa è la sfida, la lezione del realismo, non comporta tuttavia la rinuncia all'altezza del principio, all'altezza del principio al mondo della potenza assoluta. Si tratta al contrario di riconoscere che non vi è altro modo di restare fedele all'esperienza etica dell'indipendenza dell'altro, che ne costituisce il nucleo profondo, e contaminarlo con le leggi complesse e finite della politica, che soltanto possono cercare di rendere giustizia alla molteplicità dei volti, senza però dimenticarne l'originaria unicità e incommensurabilità. Questa contaminazione non renderà però possibile nessuna conciliazione. La legge e le leggi resteranno sempre opposte e inconciliabili e chi detiene il potere si ritroverà sempre in anomalia. Tutte le volte in cui accoglierà l'uno sarà costretto a lasciare sulla porta l'altro. Ma al contempo la legge e le leggi saranno costantemente rinviate l'una all'altra. Il principio dell'ospitalità condizionata non potrà che tradirsi in determinate condizioni che definiranno un ordine tra le due voci che siamo. E d'altra parte, queste condizioni, tante condizioni, troveranno, continueranno a trovare auspicabilmente quella legge suprema per la quale ogni altro è tutt'altro, senza gerarchia, senza determinazioni, il principio ispiratore ultimo della loro formulazione e anche, ovviamente, del loro miglioramento. Grazie.
Attraversamento, quando siamo in questo momento, che la relazione tra ebraismo e filosofia, quesito che può essere senz'altro, ma senza grande effetto di semplificazione, ricodificato come ebraismo e filosofia nell'epoca molto più vicina, il Novecento, lo scorcio di secolo, come oggi ci collochiamo. E da un certo punto di vista una domanda di questa natura può anche essere suggerita almeno in alcuni contesti europei, penso a quello francese, da qualcosa che Gerard Cisson, in un suo contributo presente in questo numero di Paradosso, chiamava come un punto di domanda, facendo riferimento a Levinas e a Derrida, profumi sono ritornati e che sono stati illustrati in maniera così efficace nell'intervento di Turma, a un turno giudice della filosofia. A una, potremmo dire, traducendo con libertà Turma, un segmento storico, no? Ebraico della filosofia, e in questo intervento Cisson faceva riferimento al fatto che in un contesto culturale francese si sarebbe potuto dire, e si è detto anche, e questa affermazione da qualche tempo comincia ad avere anche degli sviluppi che andrebbero attentamente, lucidamente, freddamente analizzati, che vi sarebbe stato nell'ultimo dopoguerra una sorta di bonus concesso a una tradizione filosofica di ispirazione ebraica, sino al punto di consentirle di diventare, nel contesto culturale francese, protagonistica e come attribuzione di rilevanza maggioritaria. Tra l'altro, arrivando al fatto che non a caso alcune interpretazioni di questo fenomeno tendono, per così dire, a presentarlo con diverse intonazioni e diversi potenziali sviluppi, come una sorta di risarcimento concesso nel dopo l'Olocausto a una tradizione ebraica. Come possiamo dire? Per ragioni di economia morale contrastabile, no? Aggiungendo che negli ultimi tempi, come possiamo dire, si sarebbero infittite le voci che vorrebbero in qualche modo vedere la scadenza di questa finestra temporale. Ciò che in qualche modo l'autore, che è un prestigiosissimo studioso di filosofia francese, c'è da Strasburgo per molti anni, sottolinea non sempre più. Perché parto da questo presupposto? Primo, perché esistono molte ragioni per cui oggi un tema di questo tipo possa essere visto come qualcosa di diverso dalla sistemazione di alcuni capitoli di un manuale di storia della filosofia. Qualcosa di più importante probabilmente è in gioco, ma anche per un altro motivo, perché in realtà i modi con cui è possibile formulare il tema del rapporto filosofia e ebraismo possono essere moltissimi. Uno, che come possiamo dire, di cui intravedo la grande importanza e che non sento di assumermi per difetto di competenza, è quello che vorrebbe vedere in qualche modo legittimamente in una serie di filosofie una trasposizione, quasi una sorta di trasudamento di un sostrato culturale, teologico e ebraico, o in forma più raffinata, e in parte su questo tornerò, la manifestazione di uno stile intellettuale ebraico, senz'altro radicato in ciò che caratterizza l'ebraismo come religione, ma non totalmente identificabile con la religione. C'è anche un'altra prospettiva, cioè che l'una per la verità in qualche modo dedicare qualche considerazione. E lo farei attraverso questa domanda. Esiste un qualche motivo per cui alcuni snodi fondamentali di ciò che chiamiamo pensiero nel nostro tempo è difficile o forse impossibile alludere adeguatamente senza attraversare in qualche modo una qualche esperienza di pensiero che è difficile descrivere se non facendo riferimento a qualcosa di pratico. L'espressione che ho usato forse potrà apparire un po' tortuosa, ma tende in qualche modo a dire qualcosa che non è né la religione ebraica, né un elemento di determinazione sociologica in qualche modo ebraica, che non è qualcosa che in qualche modo fa parte, come possiamo dire, delle materie pesanti, ma che riguarda, come potremmo dire, un movimento intimo del pensiero. È una domanda che si aggancia a un'altra, è una domanda anche per cui è incredibile. Perché l'ebreo è così importante per coloro che non lo sono? Guardate che quella cosa terribile che conosciamo nell'antichismo ha bisogno per essere attraversata da porsi questo così. Perché l'ebreo dovrebbe essere così importante per tutti coloro che non sono ebrei? Da un certo punto di vista, le filosofie, le grandi filosofie prodotte da non ebrei, intendo dire, né in qualche modo riconducibili a un sostrato ebreo, fino a un certo punto, dopo vedremo questo turno in altro senso, ci hanno familiarizzato con un personaggio filosofico, ovvero sì, una figura elaborata dalla filosofia, che è la figura dell'ebreo. C'è un ebreo della filosofia, un ebreo inventato dalla filosofia, un ebreo costruito dalla filosofia, costruito anche in maniera ricca e complessa, sulla base di elementi che sono delle tradizioni ebraiche, ma rispondenti a un'esigenza interna dello sviluppo sistematico di quel pensiero filosofico. Chi ha in mente, e non ci soffermeremo su questo, come funziona l'ebreo di Kant, come funziona l'ebreo di Hegel, come sia decisivo, ad esempio, nei lineamenti di filosofia dello spirito, l'ebreo come incarnazione esemplare, ma anche storica, di ciò che si intende per eteronomia, con tutti gli aspetti di sufficienza e di funzionalità che è implicita in questa figura, un po' sa di cosa farlo. E in ogni caso non è caso di andare verso la plaga ancora più inquietante, dove all'interno della grande figura ermeneutica del nihilismo, il nihilismo, come sappiamo, è una grande proposta interpretativa che ha una sua importante cittadinanza nella vicenda filosofica a noi più vicina, una grande interpretazione dello sviluppo della storia a noi prossima e contemporanea. Se in qualche modo prendiamo la formula heideggeriana, è una buona definizione di nihilismo, il nihilismo è quel processo che consuma l'essere, che distrugge l'essere, che pur manifestandosi attraverso forme costruttive, il progresso scientifico, il progresso tecnologico, in realtà distrugge l'essere, vediamo che sono mancati i tentativi di incarnare a favore di questo processo la figura dell'ebreo, la figura dell'ebreo cosmopolita, la figura dell'ebreo che può essere contemporaneamente grande finanziere e rivoluzionario bolscevico, la figura, in qualche modo non stiamo adesso a citare i luoghi per evitare tristezze, che in qualche modo ci presenta l'ebreo come la creatura che viene dal deserto e produce il deserto dove c'erano le foreste. l'ebreo in qualche modo promuove la grande idrovora del capitalismo, che in qualche modo strappa, ad esempio, i germani dal loro radicamento naturale e li getta in grande tritacarne della società industriale, della grande economia, della trasformazione forse nata. Insomma, qualcosa che poi va a piovere, qui studiamo questo capitolo triste, nella figura del confronto dei brutto di inutile ai presenti ricordare che cos'è, come voglio dire, questa sorta di grande gadget esclusivo e di funzione anche, possiamo dire, come grande strumento di impoverimento della risorsa culturale del contesto che serve. Teniamo presente, questo vale anche per altre cose, che l'antisemitismo non è soltanto, oserei dire, né principalmente, una denigrazione diffamatoria e aggressiva nei confronti degli ebrei, è un micidiale strumento di riduzione dell'intelligenza socialmente operante nel corpo sociale che assume. La sua importanza non sta solo nel creare aggressività nei confronti di un determinato corpo sociale, sta nel rendere meno intellettualmente vitale e terribilmente, mortiferamente autolesionistico il corpo sociale che attraverso l'uso dello stereotipo antisemita riduce la propria capacità di esperienza spirituale. In genere non si sottolinea questo aspetto. Nell'antisemitismo c'è una lama che uccide qualcuno, ma c'è anche un'impugnatura che intossica mortalmente chi la stringe. Ma perché insisto su questo? Per dire che in realtà c'è qualcosa di molto diverso di ciò che sta dentro a questo discorso. E paradossalmente un riferimento in questo volume di Paradosso, c'è un passaggio di Alberto Giacomelli che riguarda Nietzsche, e prendo lo spunto da un passaggio altrove del libro di Nietzsche nell'Atlas, dove c'è l'Atlas, cioè del fragmento postumo, cioè pubblicati non direttamente dall'autore, dove si dice, è un'immagine molto complessa, come sempre dice, come sempre di Nietzsche, gli ebrei sono come una vernice stesa sopra i colori delle singole nazioni. Quando un riflettore le colpisce, quei colori diventano infinitamente più vivi e credibili di quanto questo riflettore conosce. Ovvero sia, l'ebreo che può essere più italiano degli italiani, se non per italiano, più tedesco dei tedeschi, se non per tedesco, più francese dei francesi, cosa? Evidentemente determina scandalo nell'atteggiamento di chi viene poi antisemita. Perché se un ebreo può essere più italiano, più italiano, più tedesco, più tedesco, allora dove va la pretesa dell'italiano, del tedesco di essere radicato naturalmente nella sua fisionomia identitaria nazionale? È la scoperta, per così dire, di un intero orizzonte di rappresentazioni mitiche che diventa progressivamente obsoleto. L'ebreo sotto questo profilo favorisce una scoperta, favorisce per così dire qualcosa, se posso usare questa espressione, rovescia la nozione di radice, ci presenta una radice che non sta più nella terra, ma come avviene in certe rappresentazioni cabalistiche, una radice che sta in cielo. E guardate, quando le radici non stanno più in terra né in cielo, esiste qualcosa che potremmo definire una sovversione epistemologica, cioè si tratta di cambiare complessivamente il modo di pensare.
che per molti versi la vicenda filosofica che ha coinvolto quello che noi chiamiamo qualche volta voci ebraiche è, al di là di questo riferimento, una vicenda che in larga parte tende a elaborare uno stile di pensiero, ma alla massima portata di azione di stile, radicalmente nuovo, perché parte dalla messa in luce di qualcosa che è operante da sempre, ma in un certo senso dimenticato e messo in gioco. Ad esempio, pensate a qual è l'eccezionale contributo che da parte ebraica si dà a quella che potremmo definire una critica della filosofia della storia e della nozione di storia. Prima è stato citato Walter Benjamin, ma Benjamin probabilmente questo è più evidente di molti altri, ma potrei ricavare da Rosenzweig qualcosa di anche più radicale e più efficace. In Benjamin è noto la gigantesca capacità critica nei confronti dello storicismo, ovvero sia di una rappresentazione della realtà configurata come sviluppo storico e come sviluppo storico che prevede che il passato si presenti come un tempo reale la cui configurazione nei varietur è andata così, come avrebbe detto Ranke, detta tendenzialmente lo sviluppo del presente. Tutta la storia, storia presente deve essere veloce, ma se intendiamo questa affermazione, nel senso che il presente è sequestrato dal passato e noi ne siamo alla pura prosecuzione, questo comporta qualcosa che adesso non abbiamo tempo di insistere in un'analisi più precisa, comporta esattamente la saturazione di quello spazio dell'altro di cui prima si è parlato. Ebbene, non a caso, pensate alle tesi di filosofia della storia, fa in qualche modo esplodere l'aspetto contraddittorio di questo atteggiamento, proponendoci in realtà non la storia come una sorta di grande contenitore formante in cui siamo collegati, collocati, ma come una grande rappresentazione attiva nel reale, che però si radica paradossalmente nel nostro presente. E dove si incontra l'origine della storia è la storia complessivamente che si sospende nell'origine, non qualcosa che nella rappresentazione storica comincia restando però sicuro. Il che significa in qualche modo tentare di tenere assieme la natura sempre condizionata della nostra localizzazione nel mondo con la nostra non riduzione a un epifenomeno governato da forze non condizionabili dalla forza etica dei nostri gesti. Era ciò che in qualche modo portava Walter Benjamin a sviluppare ovviamente l'ipotesi di una teologia che agisse attraverso una teologia che in qualche modo lo portava a credere nella possibilità con tutti i suoi limiti e i suoi rischi di una forza positiva di rompente del marxismo. Penso una cosa, tutto sommato, lo metteva in evidenza uno studioso, gli ebrei che hanno in maniera così impiegante, secondo alcuni, offerto un numero così elevato di grandi personalità culturali scientifiche dalla fine della reclusione praticamente ad oggi, hanno forse contribuito, si dice, un po' meno all'elenco dei grandi storici. Beh, in un certo senso si potrebbe dire, questo è evidente, esiste nella tradizione ebraica una gigantesca forza della memoria, ma la memoria non è qualcosa che si risolve nella storia. La memoria non consiste nel dire le cose sono andate così, la memoria consiste nel rivivere profeticamente l'intensità di un evento,
la memoria buca la storia, perché non lascia ciò di cui è memoria fisso in una rappresentazione di ciò che è stato. Non lo passatizza. In un certo senso è difficile tentare di prendere un'operazione di questo tipo per chiunque, senza agganciarsi, come possiamo dire, dei testi che ci sono stati resi disponibili da un studio di cervello. E se in un certo senso non so, quando ho un po' di tempo, se da un certo punto di vista si dovesse indicare qual è probabilmente il gesto che in sé riassume questo tipo di valenza, o probabilmente potremmo andare ad esempio alle ultime pagine dello Stern, per quello della direzione, dove in qualche modo giunti al culmine, dove Magda David compare in tutto il suo splendore, la porta di accesso in realtà si apre non su un qualche strano mistero, ma sulla vita. L'intero percorso è servito, in realtà oserei dire così, a liberarci, ma diciamo che non sarà lunga, dalla convinzione che la vita abbia una sua positiva ragione che possa essere tradotta in una qualche filosofia, in una qualche dottrina. La vita è radicalmente interiore a ogni sua giustificazione, e ogni qualvolta si trovi una giustificazione per la vita, si trova anche una giustificazione perché la vita sia nata proprio, perché la morte appare legittima. Legittimamente sinistrata. E questo in qualche modo è non a caso coerente con i passi di partenza della storia della religione, si parte dalla critica della difesa filosofica di Don Gesù, dalla critica della difesa filosofica di esorcizzare la morte attraverso il simbolo della morte, ovvero sia attraverso quel passaggio per cui consolatoriamente la nostra morte è la morte di tutti. Tutti gli uomini sono mortali, quando questo è assolutamente meno importante del fatto che ciascuno di noi mortali muore la sua decisivo passo in direzione del riconoscimento della centralità e la singolarità, singolarità che però non è semplicemente differenza tra individui, ma radicale ulteriorità di ciò che è singolo, a quella figura filosofico moderna, certo non ebraica, che è l'individuo. E non è un caso che tutto il discorso sull'altro, il discorso sull'accoglienza, che adesso non posso riprendere per limiti di tempo, sia un discorso che opera contro il feticcio dell'io, contro l'idea che il pensiero di quanto sia proprietà di un qualcuno, contro quella trasparenza che in un certo senso è quella che segna costantemente, vale per il Reno, vale anche per una certa tradizione cristiana, di alcuni grandissimi pensatori musulmani, quella soglia oltre la quale vi è un abbandono a Dio come un evento, non come un pezzo di una metafisica che dovrebbe in qualche modo giustificare l'ordine delle cose del mondo. Beh, da un certo punto di vista questo tipo di forza speculativa, se andiamo a dire semplicemente quello che tutti voi e persone infinitamente importanti di me hanno scritto nel corso di 50 anni, vediamo che quella scoperta di questa cosa è passata attraverso Lenin, attraverso Rossi, attraverso Buda, attraverso Lina, attraverso un pensiero di personaggi che hanno costruito il loro pensiero, quasi sempre pensiero filosofico, non religioso teologico, passando attraverso queste cose. Perché per necessità filosofica non potevano farne meno. questione, ciò che possiamo chiamare la porta della filosofia e dell'ebraismo, che maggiormente mi interessa, è evidente, più importante senza nulla togliere ad altre dimensioni, leggere importantissime, è quello in cui, in un certo senso, il riferimento ebraico avviene quasi preterintenzionalmente, perché ci si scopre che ragionando siamo entrati in quella dimensione, perché solo quel giro di pensiero ci consente di andare avanti dove dobbiamo andare. Sotto questo aspetto, mi sembra che andavamo un po' di più sul solito, ma era quello che non era tanto il mio pezzo, mi faccio tanto. È significativo che il grande Jacob Tawes, rabbino e filosofo di eccezionale qualità, concludesse il suo seminario, il suo drammatico seminario su San Paolo, drammatico perché Tawes stava morendo, lo sapeva, dicendo che probabilmente vero compito sarebbe stato quello di prendere sul serio l'ultima opera di Freud, De Amamus Est, L'uomo sé. Come possiamo dire, riconoscendo quella cosa che Freud riconosceva, la psicanalisi non può essere evidentemente l'opera che Freud era, no, uno spirito religioso, diciamo, la psicanalisi è anche una questione ebraica. E anche una in due frasi. Paradossalmente, per essere questa cosa che riguarda l'umano, ha bisogno di passare attraverso questa cosa. E forse dall'altra parte, l'ebreo, si diceva Tawes, ha probabilmente bisogno di passare attraverso questa, per alcuni versi, squasciata importanza per chi ebreo è. E questo è uno snodo attorno a cui fosse giunto ancora a lavorare il pensiero. Perché siamo assediati da cose tremende. E le cose tremende non possono essere riuscite con il cuore. Vanno attraversate da una forza razionale e spirituale, insomma, così, che le sciolga. Posso anche dire, ricordando lì che chiudo, non era un ebreo, ma non possiamo dire, una sensibilità molto attesa da queste cose. Spesso, in ciò, forse in ciò che ci appare terribile, c'è qualcosa di sofferente che ci chiede attraverso il suo dolore di essere aiutato da noi. C'è qualcosa da capire. E questo forse può essere un compito per il pensiero, può essere un compito per la filosofia, al di là del turnoge della filosofia, al trovare, al di là del fatto che qualcuno si sia sentato per poter andare in arte a parlare di filosofia ebraica. Miserie, sintomatiche. Grazie.
Esprime questo concetto: le cose occulte e questo si collega anche con Freud, le cose occulte appartengono al Signore Dio, mentre le cose manifeste appartengono a noi create, appartengono a noi e ai nostri figli. Che cosa vuol dire questa frase? Un rabbino morto una trentina di anni fa, in un di matrice classica, nasceva nella Slomin bielorussa, una dinastia classica molto importante. E questo rabbino dice che cosa sono, che cosa vuol dire cose occulte e che cosa vuol dire cose rivelate. Le cose occulte le definisce come il nostro pensiero, i nostri pensieri, la nostra capacità di pensare, mentre le cose manifeste sono le azioni o le giuste azioni. E allora questa frase che cosa vuole dire? Vuole dire che, contrariamente a quanto si può pensare, che l'azione possa purificare, cioè il pensiero possa purificare l'azione, in questa frase biblica il concetto viene sovvertito radicalmente, cioè che è l'azione che va a purificare i pensieri. Perché i pensieri, definendo gli occulti e che appartengono a Dio, vuol dire che a volte questi pensieri sono occulti anche a noi stessi. E questo è un elemento rivoluzionario, come, e questo mi serve per partire e spiegare un pochino, da non filosofo, perché non sono un filosofo, un rabbino difficilmente può essere filosofo, ok? Per una forma, diciamo così, culturale, una forma di legata alla sua preparazione, alla sua evoluzione, di studi, il rabbino è un giurista, se vogliamo equiparare a un'altra categoria, cioè è uno che si occupa di normativa, e specialmente una normativa che non è soltanto legata a dei codici già scritti, ma anche in prospettiva, quindi prospettive ebraiche, in prospettiva quando i tempi cambiano, cercare di legare le problematiche della modernità ad una tradizione. Ora, e questo, diciamo così, può essere un problema, io direi anche schizofrenico in un certo modo, quando un rabbino entra anche nella filosofia. Perché il rapporto ebraismo-filosofia è un rapporto schizofrenico, se vogliamo dire. Per quale motivo? Allora, prima di tutto, quando si comincia a parlare di filosofia ebraica, e si può cominciare a parlare di filosofia ebraica quando nasce la filosofia in Grecia, non prima. Non si può parlare di una filosofia ebraica prima che nasca la filosofia in Grecia, perché la filosofia ebraica, come spiega il professor Giuseppe Velti, la filosofia ebraica si presenta come un atto apologetico nei confronti della filosofia greca, che ha la pretesa, alla sua nascita, di assurgere a filosofia generale, e per questo assoluta, e quindi uniformare, no? Il pensiero. E questo per l'ebraismo non è accettato. E quindi ecco questa rivoluzione all'interno dell'ebraismo stesso che fa nascere la sua filosofia. Quindi una sorta di difesa del proprio pensiero. Storicamente l'ebraismo, gli ebrei, ecco, sono nati così. Perché così è il più ebreo della storia, Abramo. Abramo che, diciamo così, ha questa sua intuizione e questa intuizione non la può perseguire e insegnare dove è nato, e quindi si muove, no? E si trasferisce, oltrepassa l'Eufrate e va in Canaan, e la definizione ebreo ad Abramo viene data da un cananeo. È un cananeo che dice Abramo l'ebreo, traducendo un po' liberamente il termine. E su questo si interrogano gli esegeti e dicono: che cosa intende lì la Bibbia per dire Abramo l'ebreo? E dà tre risposte, come è normale nella tradizione ebraica. La prima è di carattere, potremmo dire, genealogico, perché se uno legge i primi capitoli della Genesi noterà che, andando a ritroso nella linea genealogica di Abramo, arriverà ad un antenato che si chiama Ever. Ever, il termine ebraico per ebreo in quel passo biblico è Ivri, quindi Ever, la stessa radice, quindi di carattere genealogico. La seconda risposta è di carattere, potremmo dire, geografico. Perché? Perché è colui che viene dall'altra parte dell'Eufrate. L'abitante di Canaan sta di qua dell'Eufrate, Abramo, con la sua filosofia, viene da questa parte e quindi è chiamato colui che viene dall'altra parte. E poi c'è una terza interpretazione, che è un po' più tarda rispetto alle due precedenti, perché viene data da un maestro del terzo secolo dell'era volgare. E lui dice che Abramo è chiamato ebreo perché tutto il mondo sta da una parte e lui sta dalla parte opposta. Per quale motivo, teologicamente parlando, Abramo rivoluziona il mondo conosciuto dell'epoca dicendo: signori, voi state adorando delle divinità che non esistono, esiste un solo creatore. Questa è la prima rivoluzione. Quindi il rapporto ebraico con filosofia è un rapporto con un'idea rivoluzionaria, in sostanza. E questa è alla base della origine della filosofia ebraica. Ha senso, questa è la domanda, ha senso di parlare di filosofia ebraica? La risposta è sì, perché da quel momento la filosofia ebraica nasce, ha relazione con le altre filosofie, nel Medioevo ha un suo ulteriore sviluppo fino ad arrivare ai nostri giorni. Quindi ha senso di parlare di filosofia ebraica se ci riferiamo a una tradizione che si è definita chiaramente in questo modo e va, diciamo così, da Filone d'Alessandria, passando per Maimonide, Spinoza, Mendelssohn e arrivare al Novecento con Rosenzweig, Levinas, Cohen. Una filosofia non solo fatta da ebrei, ma che si vuole ebraica nei contenuti e nello scopo. Perché anche all'interno del mondo ebraico c'è questa dicotomia, cioè nel momento in cui più un filosofo ebreo di origine ebraica o di lontani natali ebraici viene relegato, diciamo così, nello scompartimento non più di pensiero ebraico ma di pensiero degli ebrei, che sono due cose completamente distinte. Però esiste anche una certa difficoltà nel parlare di filosofia ebraica e su questo magari spendere qualche secondo. E questo problema della difficoltà di parlare di filosofia ebraica va posto in due direzioni. Può esistere una filosofia che sia ebraica invece che protestante, cattolica, italiana, americana, francese, ed esiste un pensiero davvero ebraico che possa dirsi filosofico? L'idea di una filosofia ebraica presenta almeno questo problema, che la filosofia si presenta sempre per sua natura universale, che cioè pretende che la sua validità non dipenda da chi la pensa o da chi la legge, ma che investa tutti, essendo fondata sulla pura ragione. Una filosofia che dovesse essere solo ebraica descrive dunque di essere una filosofia minore, parziale, locale e soprattutto imperfetta. È vero che nella cultura ermeneutica che parte da Nietzsche si insiste molto sul carattere concreto, situato dei soggetti dei discorsi teorici, per tener conto poi dei limiti, degli interessi, della prospettiva di chi parla. Ma certamente i filosofi ebraici non hanno inteso parlare secondo quest'ottica limitata. Una seconda ragione del problema sta nel fatto che la filosofia non può partire da Dio e dalla rivelazione, ma può solo eventualmente arrivarci, è quel ribaltamento della radice. Deve iniziare dal mondo, dall'esperienza, dalla logica, per poi eventualmente provare a dimostrare l'esistenza di un creatore, dimostrare la creazione, la validità della rivelazione, spesso senza riuscire comunque o anche negando. La distinzione che Platone propone con forza tra filosofia e mito greco classico, quindi parlando di antica inimicizia tra filosofi e poeti, è quella che la scolastica propone fra filosofia e teologia, che vanno esattamente in questo senso. Per questa ragione bisogna chiedersi se ci può essere un pensiero ebraico davvero filosofico, cioè che non parta, ecco, dalla Torah e dalla tradizione di commento ed esegesi che la circonda. La filosofia si pone come pensiero senza premesse, che non parte da un testo rivelato, ma solo dalla retta ragione, e quindi sembrerebbe incompatibile con l'ebraismo. È un tema che fu sollevato molto pesantemente, questo, contro Maimonide. Poco dopo la sua morte, con una discussione molto accesa che scosse l'ambiente ebraico sefardita intorno al XIII secolo, dall'incompatibilità fra studi ebraici e sapere profano, ma soprattutto filosofico, si trova traccia del resto anche nel Talmud e dopo il Medioevo sono rarissime le eccezioni di coloro che prima dell'Ottocento si sono rivolti al mondo ebraico, dal mondo ebraico alla filosofia. Per esempio Spinoza, con tutti i problemi che sappiamo, Mendelssohn ha accusato a sua volta da molti ambienti ebraici di andare verso la famigerata assimilazione. Poi però con l'emancipazione, che tu ricordavi, la fioritura di filosofi ebrei o di origini ebraiche e la distruzione biografica, e soprattutto quella culturale spesso non è chiara, fu grande anche rispetto della discriminazione che nelle università persistette a lungo nell'Ottocento e poi delle persecuzioni ovviamente che ben conosciamo. E se alcuni di questi filosofi, come per esempio Edmund Husserl, per fare un nome per tutti, furono semplicemente segnati e poi magari perseguitati per le loro origini ebraiche, ma completamente integrati nel loro pensiero alla cultura, diciamo così, vigente, altri fecero del loro ebraismo un tema specificamente filosofico, a partire da Rosenzweig, Martin Luther. Altro passaggio Mendelssohn, che è considerato il padre della Haskalah, diciamo così, l'illuminismo ebraico. Era amico di Kant, Lessi, Giacobbi. E il meglio della cultura ebraica e europea di fine XIX secolo. Mendelssohn può essere considerato un artista perché si trova a cavallo di quel passaggio tra il momento, diciamo così, di discriminazione e il momento della possibilità di esprimersi, no? Di avere un terreno su cui esprimersi. Rappresenta l'inizio della simbiosi ebraico-tedesca in un duplice senso. Aprì agli ebrei, alla lingua e alla cultura di Lutero e soprattutto all'amore per la filosofia, per l'estetica, per la matematica, ma insieme a te le elite culturali di lingua tedesca all'apprezzamento dell'umanesimo ebraico della Torah, contribuendo ad abbattere pregiudizi inveterati, mostrando che gli ideali di integrazione sociale e di tolleranza politica verso le minoranze avrebbero ben servito la sala a causa che Kant stesso chiamava la pace perpetua. Facciamo un salto in avanti e arriviamo ad un'altra figura importante legata alla filosofia kantiana, come Hermann Cohen. È il primo ebreo, Hermann Cohen, ad avere una cattedra nell'Accademia tedesca senza doversi convertire al protestantesimo. Cosa che persino i figli di Mendelssohn si sentirono di dover fare per non deludere quell'elite berlinese di cui volevano far parte. Quindi, quando un inciso, quando tu dicevi che l'ebreo è necessario al non ebreo, questo c'era anche una domanda: quale ebreo, quale tipo di ebreo è necessario al non ebreo? E su questo c'è un ventaglio incredibile, no? Di possibilità. Cohen muore nel 1918 e è stato definito, diciamo così, la sua morte è stata definita il canto del cigno dell'ebraismo tedesco. Crede con tutto se stesso che i valori insegnati da Mosè, da profeti di Israele, non siano sostanzialmente diversi o altri rispetto ai valori dell'umanesimo filosofico europeo. Anzi, vede molti fini di continuità per il razionalismo ebraico di Maimonide e l'ideale di Kant e di Goethe. Emblema di questa sintesi sarà il suo testo La religione della ragione dalle fonti del giudaismo, dove cercherà di mostrare l'intrinseca convergenza tra questi due mondi. Ma tale convergenza ideale, come ideale, quanto diceva la professoressa Giacomini all'inizio, lo scambio di idee tra Atene e Gerusalemme, lo scambio di idee su un presupposto puramente legato al pensiero, non sul contributo a livello fattivo, perché poi bisogna ragionare su quanto i pensieri diventano strumento e motore per le giuste azioni. Questa convergenza creduta, auspicata da Cohen, sarebbe implosa da lì a poco, sarebbe stata spazzata via da un'ondata di irrazionalismo filosofico e di idolatria razziale e nazionalistica. che nel giro di un quarto di secolo avrebbe dissolto non solo quello sforzo simbiotico, ma anche gli individui che avrebbero dovuto incarnarli. Quindi Mendelssohn e Cohen, perché ricordo queste due figure, sono i due poli, nonché l'inizio e la fine di una parabola di feconda integrazione, non senza rischi di assimilazione e a volte perdita di identità, tra mondo ebraico e cultura cristiana europea, tra etica biblico-rabbinica e filosofia occidentale. E tutto ciò non in astratto, sui libri e in austere aule universitarie, ma nella vita quotidiana. Come mostra il primo dei due saggi di Cohen, che è la commemorazione di un tipico ebreo berlinese, un tal Salomon Neumann, o Neumann, Neumann all'inglese, Neumann. Chi era questo Neumann? Un medico, ma anche uno studioso di fonti ebraiche, che rivestì il ruolo di assessore della giunta comunale di Berlino per circa 50 anni, dunque un amministratore pubblico che però si dava da fare affinché gli ebrei potessero avere le loro istituzioni di studio dove coltivare la loro identità illuminata dal metodo storico-critico delle scienze umanistiche del suo secolo. Agli occhi di Cohen, Neumann incarna il meglio del germanesimo e il meglio dell'ebraismo e costituisce l'evidenza che non vi è contraddizione di valori tra due civiltà. E questo è un concetto fondamentale, soprattutto oggi, da riprendere. Quando si tratta di valori, bisogna prima di tutto avere consapevolezza di cosa sono i valori, ma che nel mondo dei valori non c'è mai contraddizione. Di più, che cosa fa questo assessore comunale, che era medico? Decide di curare gratuitamente i poveri di Berlino. È il pioniere, diciamo così, della medicina sociale, ma non era il solo, se si pensa anche al pedagogista medico polacco Janusz Korczak, che sacrificò, ovviamente, conosciuta la sua storia, la vita per difendere gli orfani del ghetto di Varsavia. Cosa scrive esplicitamente Cohen? È l'opposizione all'egoismo, all'amor proprio e in generale all'orizzonte dell'individuo ad essere caratterizzata e fondata da Dio e dalla sua legge. E questa opposizione nel significato della legge accomuna Kant all'ebraismo. È, in ultima analisi, l'antichissimo pensiero dell'uguaglianza degli uomini davanti a Dio che trova espressione metodica nel concetto della legge universale. Ora qui abbiamo altre problematiche che tocco solo in conclusione, problematiche che sono sia legate alla società in cui questi personaggi hanno vissuto, la società, diciamo così, europea e la microsocietà ebraica. Perché se bisogna parlare di filosofia ebraica, all'interno del mondo ebraico è da considerare, come abbiamo visto, ho tentato di spiegare, come una sorta di anomalia. E quando c'è un'anomalia, se si è sani, si trova il parametro per riequilibrare questa anomalia, no? Come l'Europa ha dimostrato purtroppo negativamente in quell'epoca, i filosofi ebrei per l'Europa sono stati una anomalia. E invece di trovare l'equilibrio che potesse sopportare questa anomalia, si è andati verso l'irrazionalismo e la nascita di nazionalismi che hanno portato poi a quello che è tutto noto a tutti. E se l'ebraismo può dare un insegnamento, può dare un insegnamento come alla nascita di una normativa possa crearsi, diciamo così, come parametro che serve per riportare l'equilibrio. E c'è chi dice che nessuna filosofia, nessun sistema siano mai riusciti a fissare l'insieme dell'ebraismo in una cornice rigida e definitiva. Da Rabbi Akiva, 130 dell'era volgare, a Leo Beck, morto nel 1956, da Maimonide a Hermann Cohen, nessuna dottrina può riassumere in sé l'insieme proteiforme rappresentato dall'ebraismo o giudaismo. Anche formule come quella del monoteismo etico, che sembravano soddisfare le fede del giudaismo tedesco all'inizio del XX secolo, si sono rivelate corrette ma incomplete, inefficaci direi. Esiste un movimento pendolare di cui la storia intellettuale del giudaismo possiede il segreto. Ogni volta che una tendenza sembra divenire dominatrice, ecco la Maria, una nuova dottrina fa spostare il pendolo nell'altra direzione, come se si cercasse senza posto un equilibrio con una via mediana, no? La via d'oro di Maimonide e Armonia. Quando Maimonide minacciava di intellettualizzare eccessivamente l'ebraismo dei suoi padri, una tendenza opposta, quale? La Kabbalah, la mistica, sorge a fare da contrappeso con il suo esuberante simbolismo. La stessa cosa si è verificata nell'epoca moderna di cui questo libro si occupa. Alla filosofia dei umili Mendelssohn e questi filosofi si è opposto nel mondo ebraico per incanto il hasidismo del Baal Shem Tov. E questo, ecco, con questo elemento concludo, davanti alla storia, l'ebraismo e anche il pensiero filosofico ebraico propone una, diciamo così, una rete focale diversa. A volte quando si parla di storia e storiografia, come Roma accennava prima, lo storico può essere ridotto al ruolo di osservatore, cioè colui, io molto spesso sento in trasmissioni o in conferenze che lo storico si definisce come colui che osserva la storia. In ebraico la parola storia non si adopera come il suo termine di radice greca historia, che vuol dire osservare, ma usa un'altra parola, toledot. La parola toledot è una parola che troviamo nella Bibbia quando si dice questa è la storia di, no? Questa è la storia di, ma intesa come il verbo toledot ha una radice che è nascere, no? E non solo, ma in un altro sostantivo questa parola toledot diventa tolada, che vuol dire conseguenza. E allora alla storia si guarda come un evento continuo di genesi, e con questo evento continuo di nascita il nostro ruolo non è osservare la nascita, ma di partecipare a farla nascere, no? Come se fossimo delle matrici che stanno lì a far uscire il bambino. Se non c'è la levatrice, con difficoltà il bambino può uscire anche da solo, ma con difficoltà viene al mondo. E questo vuol dire dare il nostro contributo all'azione presente della storia, perché quello è determinante per far nascere una storia nel futuro. Quindi l'idea ebraica di guardare la storia non soltanto come qualcosa da osservare e starne, diciamo così, un po' estraniati, ma di capire che la storia che si viene a creare è determinata dalla conseguenza delle nostre decisioni che fanno le nostre azioni. E quindi in questo senso devo dire che questi pensatori ricordati e spiegati nel loro essere filosofi ed ebrei al tempo stesso sono un elemento, diciamo così, fondamentale per raggiungere questo nuovo tipo di consapevolezza che magari può essere accettata, rifiutata, ma nel mondo del pensiero è così, è una costante, ma che comunque, ecco, sono partito con l'idea della mancanza o della diminuzione della capacità critica, speriamo che questa capacità critica possa in qualche maniera rinascere per avere dei pensatori liberi. Grazie.